Bene, dopo questo intermezzo, che comunque ha contribuito sicuramente a ricostruire quella che è la storia di questo paese, la storia delle emergenze continue che si cristallizzano poi nei dispositivi che impediscono e limitano le libertà di tutte e di tutti, mi tocca ritornare su argomenti, diciamo, un po' più pesanti. Appunto, mi è stato chiesto un intervento rispetto al 41 bis nello specifico. Io penso che anche, appunto, vedendo chi mi sta ascoltando, tracciare quella che è la genesi, diciamo, della punta di diamante della differenziazione carceraria in Italia sia un po' una cosa che, diciamo, può risultare inutile. Anche perché Alfredo, con la sua iniziativa, col suo sciopero e tutta la mobilitazione di solidarietà che l'ha accompagnato, è riuscito a squarciare il velo molto più di tante iniziative, di tanti discorsi, di tanti appuntamenti in strada e non che abbiamo fatto in tutti questi anni. Eppure il 41 bis è comunque una costante che ha caratterizzato l'intervento rispetto alla questione delle carceri, rispetto alla critica della reclusione in generale. Ed è per questo che pensiamo che proprio uno slancio forte che debba venire dall'iniziativa di Alfredo e da questi mesi di mobilitazione sia proprio quello di mantenerlo al centro di quelli che sono i ragionamenti, che sono le prospettive e le proposte per mettere in discussione appunto una società che del carcere ha bisogno per continuare a mantenere quelli che sono appunto i suoi disequilibri di privilegio, di sfruttamento, di razzismo e di prevaricazione. Proverò quindi più che appunto tracciare quella che è la storia del 41 bis a evidenziare tre elementi, che sono degli elementi che secondo me possono caratterizzare in maniera significativa quella che può essere appunto l'idea e il ragionamento che può stare dietro un occuparsi di 41 bis appunto come parte centrale, come parte fondamentale di una critica più ampia alla società della reclusione. Il 41 bis, come dicevo prima, è appunto un esempio di quella che è l'emergenza continua che questo Stato ha portato avanti per gestire di fatto l'ordine pubblico, di fatto gestire quelli che di volta in volta venivano indicati come i nemici interni, supposti o reali che fossero. Il 41 bis è nato all'interno di quella che è stata la riforma dell'ordinamento penitenziario, quindi nell'87, un po' come il gioco del bastone e la carota: se da una parte venivano allargati quelli che potevano essere i benefici concessi ai detenuti attraverso quella che è la legge Gozzini, dall'altro lato veniva istituzionalizzato e diciamo rinnovato per il futuro quello che era il regime carcerario speciale, l'articolo 90 che tanto era servito allo Stato per arginare le grandi forze dell'insorgenza armata e non solo degli anni 70 e primi 80. L'articolo 90 a questo punto non era più presentabile come un'emergenza, visto che quella stagione di lotte aveva avuto un suo fisiologico finale e che quindi doveva essere rinnovato in una nuova maniera. Il 41 bis sarebbe stato appunto l'articolo dell'ordinamento penitenziario che aveva sancito, diciamo, la sospensione di quelle che sono le normali, se di normali si può parlare in questo caso, condizioni di detenzione all'interno di specifici istituti in casi di particolari emergenze. Viene lasciato lì nel cassetto per essere tirato fuori nel 92, dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, di cui tanto già si è parlato in vari degli interventi che mi hanno preceduto. Viene tirato fuori appunto creando una nuova emergenza e creando quello che sarà, diciamo, un nuovo elemento di retorica nazionale, appunto l'antimafia. Ma sin dall'inizio si vede chiaramente che non è destinato esclusivamente ad arginare questo aspetto, diciamo, della gestione giudiziaria e penitenziaria dello Stato. Immediatamente, insieme ai cosiddetti mafiosi, vengono deportati in condizioni di vera e propria tortura, con pestaggi e atrocità di ogni genere che sono state testimoniate da vari libri che hanno fatto detenuti che sono passati appunto per quel periodo del 41 bis, viene subito esteso ai cosiddetti sequestratori sardi e viene tenuto lì per essere poi utilizzato, come poi verrà fatto, per quelle che saranno le emergenze successive. In primis sarà all'inizio degli anni 2000 l'applicazione nei confronti di alcuni comunisti rivoluzionari prigionieri, quelli delle BRPCC, di cui tre di loro rimangono ancora oggi in 41 bis e di cui appunto magari un intervento successivo riuscirà a spiegare ancora meglio la loro situazione. Poi vediamo appunto come recentemente è stato applicato ai compagni, diciamo, di alcune organizzazioni straniere, poi con la questione dell'ingresso del grande nuovo nemico del terrorismo islamico, il passaggio a piano piano per far rientrare anche in 41 bis tutta una serie di reati associativi legati al cosiddetto terrorismo o al suo finanziamento, e poi successivamente dall'anno scorso il passaggio all'applicazione del 41 bis anche a prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Come diceva anche prima Lorenzo, già si sta prospettando quella che sarà la nuova emergenza, quella che appunto dopo essere stata antimafia, antiterrorismo, la DNA sta portando verso anche il campo della cosiddetta immigrazione illegale. Questo è importante, cioè laddove lo Stato cerca di creare il presupposto per i reati associativi, che come abbiamo visto vanno a colpire non soltanto elementi di particolare conflittualità politica o sociale, ma anche quelle che possono essere appunto le varie spine nel fianco che i movimenti di critica di questo sistema possono portare avanti, appunto vediamo in questo elemento un pericoloso futuro che potrebbe aprirsi per tantissime altre tipologie di soggetti da criminalizzare. Questo è uno degli elementi. Un altro elemento riguarda invece proprio quella che è stata una delle campagne sulle quali nel corso degli anni si è cercato di articolare un intervento rispetto al 41 bis, cioè uno di quei provvedimenti che appunto non hanno nulla a che vedere con la cosiddetta sicurezza degli istituti o sul fatto di bloccare le comunicazioni tra l'organizzazione esterna di appartenenza e il sodale incarcerato, ovvero quello della impossibilità di leggere, di accedere alla cultura. Una campagna, Pagine contro la tortura, per anni ha battuto su questo aspetto, cioè sul fatto che in 41 bis non potesse circolare cultura, non potesse esserci una lettura di libri, riviste, giornali che potessero arrivare tramite posta o tramite i pacchi di colloquio. Questa campagna è stata importante anche perché ha fatto vedere come dal 41 bis, come avviene appunto per tanti altri aspetti del regime carcerario italiano, questo aspetto della criminalizzazione della cultura è poi passata piano piano a cascata in tanti altri carceri, un po' a macchia di leopardo. Oggi come oggi in molti istituti, anche non di alta sicurezza, è veramente difficile, se non impossibile, fare entrare libri, è impossibile sviluppare dei percorsi di crescita culturale, di confronto culturale all'interno del carcere. E questo è qualcosa che appunto è stato sperimentato nel 41 bis e poi è stato applicato ed esteso anche ad altri regimi. Infine, un aspetto molto importante che riguarda, come tanti altri aspetti, anche il fatto di come viviamo all'esterno delle carceri, in quella che appunto è una società a galera sempre più diffusa, l'aspetto della videoconferenza. Un aspetto che appunto è iniziato come misura di sicurezza perché i detenuti in 41 bis proprio non potessero mai più uscire da quelle sepolcri di cemento e di sbarre in cui erano rinchiusi, ovvero i processi li avrebbero seguiti esclusivamente attraverso uno schermo, con vicino il proprio avvocato, altrimenti con l'avvocato in aula, e loro appunto a seguire con tutte le difficoltà che questo comporta il loro processo. Ecco, abbiamo visto come questo provvedimento, che era proprio specifico per il 41 bis, nel corso degli anni, vuoi anche appunto il grande sdoganamento della videoconferenza, delle relazioni tramite schermo avvenuto durante la pandemia, di fatto adesso è diventato una costante, per cui anche per processi, diciamo, di rilevanza penale molto molto inferiori, la videoconferenza ormai è praticamente una prassi consolidata. Una prassi che, come è stato cercato di denunciare più volte, fa sì che per un detenuto, per un recluso, per una reclusa, gli anni di pena da scontare vogliono dire non vedere più una faccia amica neanche in quel grigio che può essere un'aula di un tribunale. Non possono vedere persone che esprimano solidarietà, non possano vedere uno squarcio di cielo da un blindato mentre li trasporta in tribunale. Ecco, questi sono tutti piccoli elementi, piccoli tasselli che però ho pensato fosse opportuno segnalare per vedere come il 41 bis, nella sua mostruosità, nella sua grandezza, è composto da tanti, tanti piccoli passaggi, tanti piccoli tasselli che vanno a costruire una macchina fatta appunto per l'annichilimento fisico e psichico di chi ci viene rinchiuso. Penso che la mobilitazione che ha accompagnato la lotta di Alfredo sia riuscita a far capire che la questione del 41 bis non è una questione legata esclusivamente alla mafia. È una questione che appunto riguarda chiunque abbia a cuore una società in cui ci sia più libertà e ci siano meno vincoli legati appunto a una criminalizzazione che di volta in volta risulta funzionale al potere. Quello che spetta a tutti quanti noi, è stato detto anche da altri interventi, è quello di rimboccarsi le maniche e continuare su questa strada, far sì che il contributo che Alfredo ha dato in questi mesi e la grande attenzione, il coinvolgimento, l'impegno che tanti uomini e tante donne hanno messo in questa mobilitazione si rifletta in futuro in una capacità di mantenere questa mobilitazione come un intervento in più, perché il 41 bis venga cancellato non soltanto per gli anarchici, non soltanto per i rivoluzionari, ma definitivamente dalla faccia della terra. Grazie.